Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi ringrazia per essere all'ascolto, che vi abbraccia tutti quanti, ormai sempre più numerosi, vediamo, anche dalle vostre chiamate dall'altra parte. Bene, vi ringrazio anche per questo e vi ricordo che nel capitolo 18 di Apocalisse, che andiamo ora a considerare, vediamo il giudizio sulla Babilonia commerciale, la reazione della terra e del cielo a questo fatto. Nei capitoli 17 e 18 ci sono presentate due Babilonia. La Babilonia del capitolo 17 è quella ecclesiastica, la Babilonia del capitolo 18 è economica. La prima è religiosa e raffigura la Chiesa apostata che entra nel periodo della grande tribolazione. La seconda è commerciale e politica, il centro economico che è amato dai re della terra, mentre la Chiesa apostata è odiata dai re della terra. E come abbiamo visto nel capitolo 17, la Babilonia ecclesiastica sarà distrutta dai re della terra, mentre al ritorno di Cristo la Babilonia politica sarà distrutta dal giudizio di Dio. Queste due Babilonia non sono un'unica e sola città. Io credo che la prima Babilonia sia rappresentata da Roma e che quando sarà distrutto il suo impero, il centro religioso si sposterà a Gerusalemme, perché è lì che il falso profeta innalzerà l'immagine dell'Anticristo perché venga adorata. La Babilonia commerciale sarà l'antica Babilonia, ricostruita come capitale commerciale del mondo, e questa città è la capitale definitiva della potenza politica della bestia. Anni fa sembrava piuttosto inverosimile che il potere potesse essere nel Medio Oriente, ma poi quando, trovandosi a corto di energia e furono tagliati gli approvvigionamenti di petrolio, tutto il mondo ne risentì le conseguenze e ci si rese conto dell'enorme dipendenza da quegli stati. Gli arabi attualmente detengono un gran potere, la ricchezza del mondo è incentrata in quella zona a causa dell'oro nero, cioè il petrolio. Presto potrebbe benissimo diventare la grande capitale commerciale del mondo. Ciò potrebbe rappresentare il grande centro commerciale che sarà Babilonia ricostruita e che successivamente verrà distrutta alla seconda venuta di Cristo. Parecchi anni fa, un giudeo sfidò un ministro israeliano del turismo dicendogli queste parole molto interessanti. Come mai tutti i paesi intorno hanno il petrolio e Israele no? La sua risposta fu: forse Dio ha dato il petrolio agli arabi e ai giudei la Bibbia. Vorresti fare cambio con loro? Io no. Il petrolio un giorno si esaurirà, ma la Bibbia durerà per sempre. Ci sono stati momenti di disaccordo tra i commentatori conservatori a proposito del fatto che l'antica Babilonia venga o meno ricostruita. In Isaia 13, nei versetti dal 19 al 22, si parla del fatto che l'antica Babilonia sarà ricostruita e distrutta. E questa distruzione è ciò che viene menzionata nel capitolo 18 dell'Apocalisse che abbiamo ora di fronte. Andiamo quindi a leggere ciò che disse il profeta Isaia. Babilonia, lo splendore dei regni, la superba bellezza dei Caldei, sarà come Sodoma e Gomorra quando Dio le distrusse. Essa non sarà mai più abitata, di epoca in epoca nessuno vi si stabilirà più. L'arabo non vi pianterà più la sua tenda, né i pastori vi faranno più riposare le loro greggi, ma vi riposeranno le bestie del deserto, le sue case saranno piene di gufi. Vi faranno dimora gli struzzi, le capre selvatiche vi balleranno. Gli sciacalli ululleranno nei suoi palazzi, i cani selvatici nelle sue ville deliziose. Il suo tempo sta per venire, i suoi giorni non saranno prolungati. E come abbiamo letto, la predizione di Isaia è molto chiara, e penso comunque che essa non sarà ricostruita allo stesso posto perché il fiume Eufrate si è spostato di alcuni chilometri dall'antica città. Ci sono due visioni della distruzione di Babilonia, che sono diametralmente opposte tra loro. E il punto di vista e la prospettiva a riguardo, sono molto importanti. Per prima cosa, la reazione degli uomini d'affari e dei politici è di grande angoscia. Per i loro grandi affari sarà un'enorme tragedia che implicherà la bancarotta totale. La seconda reazione è quella del cielo. Essa sarà di gioia, perché la santità e la giustizia di Dio sono vendicate. Essa significherà la fine della carriera peccaminosa dell'uomo sulla terra e metterà fine al periodo della grande tribolazione. Il capitolo 18, versetto 1. Comincia con un altro angelo che scende dal cielo, che annuncia la caduta della Babilonia commerciale e politica. Dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità e la terra fu illuminata dal suo splendore. Di nuovo abbiamo in questo versetto l'interessante affermazione «dopo queste cose». È quindi logico chiedersi quali cose. Dopo la serie dei vari sette che abbiamo visto e dopo il giudizio della Babilonia religiosa, avvengono queste nuove cose. Un progresso è stato già fatto. Attraverso i sette sigilli, le sette trombe, i sette personaggi, le sette coppe d'ira, ora ci stiamo avvicinando alla fine della grande tribolazione. Giovanni aggiunge: «Io vidi». Egli è ancora uno spettatore che ci riporta a considerare ciò che sta per avvenire. L'angelo che vede è un messaggero di Dio, divino, soprannaturale, ma senza volto e senza nome. Ha una grande autorità o potenza, il che indica che ha un rango superiore rispetto agli altri angeli visti precedentemente, e sta portando un importante messaggio. La frase «La terra fu illuminata dal suo splendore» sembra voler dare ancora più prestigio a quest'angelo che annuncia le parole descritte nel secondo versetto. Leggiamole. Egli gridò con voce potente: è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. L'annuncio preliminare della caduta di Babilonia è stato fatto in Apocalisse al capitolo 14, versetto 8, con queste parole. Ve le vado a leggere. Poi un secondo angelo seguì, dicendo: caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Ora, l'angelo menzionato nel versetto che abbiamo letto ha una maggiore autorità di quello che ha fatto il primo annuncio. Nelle parole è caduta Babilonia, è importante considerare che il tempo del verbo nel greco è profetico, cioè parla di eventi futuri come se fossero già avvenuti. Quando Dio dice che qualcosa accadrà, noi possiamo parlare come se fosse già avvenuta. Perché accadrà di certo, è sicuro. Nel piano e nel programma di Dio è come se fosse già accaduto, perché Lui conosce la fine, fin dal principio. Babilonia, questo grande centro commerciale del mondo, sarà distrutta. Il brano che stiamo analizzando aggiunge che questa Babilonia è diventata il ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Questo indica che Babilonia è dove i demoni del mondo spirituale, gli uccelli impuri del mondo fisico, saranno incarcerati durante il millennio. Quasi certamente in quel periodo si avrà uno sfrenato sviluppo dell'occultismo con varie forme di demonismo. E questo non ci stupisce, perché essendo l'uomo un essere religioso, se rifiuta Dio, in realtà deve sostituirlo con una falsificazione del vero Dio. E ciò spiega perché l'anticristo si farà adorare. I profeti, Isaia al capitolo 13 e Geremia al capitolo 50, lo confermano. Se volete andare a leggere queste profezie, vi renderete conto come esse trovano l'adempimento finale nella distruzione della Babilonia, qui in Apocalisse 18. Essendo questo vero, non c'è profezia quindi che impedisca che Babilonia sia ricostruita, ed essa sarà il quartier generale dei demoni, come lo è sempre stato attraverso i secoli. Ciò ci è anche confermato da quanto si legge dal versetto seguente, il 3 di Apocalisse capitolo 18. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. La frase «hanno bevuto, sono cadute» indica il giudizio di Dio sui grandi affari che negano la sua autorità, e questa è l'alleanza tra il governo e gli affari. Il termine usato per mercanti significa «coloro che viaggiano». Non sono coloro che producono beni o lavorano nelle fabbriche, ma le grandi compagnie che si battono, speculano per ottenere grandi profitti. Per raggiungere questi obiettivi non ci si arresterà di fronte a nessun compromesso. E pur di arricchirsi si commetteranno ogni sorta di ingiustizia, di violenza, di sopraffazione, frodi di ogni specie. Gli affari sono e saranno sempre la vacca grassa che nessuno deve fermare e a cui nessuno deve nuocere. Come accade oggi, l'immoralità sarà presentata come una forma di liberazione, emancipazione, mentre, secondo la parola di Dio, essa non è altro che la depravazione dell'uomo che è stato abbandonato da Dio e si ritrova schiavo delle sue perversioni. Si parla anche di eccessi del suo lusso, del decadimento, della immoralità, e queste saranno la logica conclusione di tutto ciò. Questo è vero oggi, come lo sarà allora. Infatti l'uomo ha sempre usato e usa gli affari come la più grande scusa per non avere tempo per Dio. Eppure, questi stessi uomini un giorno si troveranno davanti a Dio, e Dio giudicherà. Versetto 4 di Apocalisse capitolo 18. Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva: «Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi». Questo versetto rivela che il popolo di Dio ci sarà in quel periodo che rappresenta la fine di ogni cosa. La domanda che ci siamo posti più volte è sempre stata: ma quelle persone riusciranno ad arrivare alla fine? Cioè, rimarranno fedeli a Cristo? Sì, amici in ascolto, ci riusciranno. Ricordate che Dio iniziò con i 144.000 e il numero che arriverà alla fine della tribolazione sarà di 144.000. Questo è un esempio della parabola che raccontò il Signore Gesù di un pastore che aveva 100 pecore e una si perse. Egli non si accontentò delle 99, ma tornò indietro a ricercare la perduta per giungere a casa con 100 pecore. Ebbene, carissimi amici, colui che sta parlando in questi versetti non è altri che il Figlio di Dio. Ed egli sta chiamando il suo popolo fuori da Babilonia, prima dell'arrivo del giudizio. È una separazione fisica, come avvenne con Lot a Sodoma. Così come Lot fu avvertito di lasciare Sodoma per sfuggire alla pioggia di fuoco, così come è descritto in Genesi al capitolo 19, così allo stesso modo il popolo di Dio verrà avvertito. La parola di Dio ci dice in Deuteronomio 4, al versetto 30 e 31, «Nella tua angoscia, quando tutte queste cose ti saranno accadute negli ultimi tempi, tornerai al Signore, al tuo Dio, e darai ascolto alla sua voce, poiché il Signore, il tuo Dio, è un Dio misericordioso. Egli non ti abbandonerà e non ti distruggerà, non dimenticherà il patto che giurò ai tuoi padri». Questo era anche l'avvertimento a Israele, attraverso Geremia, attraverso Isaia. L'avvertimento è doppio, e cioè, primo, non devono avere comunione con i peccati di Babilonia, e secondo, devono fuggire prima che arrivi il giudizio. Penso che questo abbia un'applicazione valida anche per noi oggi. Dovrebbe essere un avvertimento che Dio non abbandona i suoi in un momento così tragico, ma che Egli vuole che noi ci separiamo, senza nessun indugio, senza nessun dubbio, da tutto ciò che ci coinvolge della nostra vecchia natura e che invece camminiamo nello Spirito. Se non ci occupiamo oggi del peccato, che è presente, che c'è nella nostra vita, confessandolo, abbandonandolo, se ne occuperà un giorno Dio. O Lui giudica il peccato ora, o lo incontreremo al trono del giudizio di Cristo. Oggi Dio ci dà l'opportunità di giudicare il nostro peccato. In 1 Corinzi 11, al versetto 31 e nel versetto 32, Paolo scrive: «Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, per non essere condannati con il mondo». Qualcuno in ascolto potrebbe chiedermi: possiamo giudicare noi stessi il nostro stesso peccato? In 1 Giovanni, al capitolo 1, versetto 9, c'è la risposta. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Confessare quindi significa dire la stessa cosa che dice Dio, significa assumere il punto di vista di Dio e dire: Signore Dio, sono d'accordo con te, quello che ho fatto è peccato, è una trasgressione alla tua santa legge e me ne pento. Spesso, anziché avere questo atteggiamento, troviamo molte scuse, troviamo delle attenuanti al nostro peccato. Ma fino a che io e te non impareremo a chiamare il nostro peccato con il suo nome, non lo abbiamo per niente confessato e non saremo in comunione col Signore. Sappiate che se rifiutiamo di giudicare noi stessi, saremo giudicati al trono del giudizio di Cristo, e molti quel giorno saranno coperti di vergogna, vedendo ciò che hanno commesso e di cui non si sono mai pentiti. Sappiate che il fatto che il Signore non ci punisca immediatamente quando pecchiamo non significa che non ci giudicherà mai. Egli non punisce i figli del diavolo, ma se sei suo figlio, Egli è molto interessato alla tua disciplina. Il versetto 5 ci dice per l'appunto che la pazienza di Dio ha un limite e che alla fine Egli interverrà sui peccati di chi gli è rimasto infedele, punendoli severamente. Il versetto 5 di Apocalisse, capitolo 18, continua. Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo, e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Vedete, Dio è longanime, infinitamente paziente, ma ci sarà un momento in cui dirà basta. Purtroppo l'uomo non cerca il ravvedimento, ma studia il modo per diventare sempre più malvagio, accumulando quindi peccato su peccato, e Babilonia ha una lunga storia di peccati accumulati. Perciò, di fronte a questa concentrazione insopportabile di malvagità, Dio prenderà provvedimenti precisi. Alla fine, il giudizio arriverà come una piena, sulla città, sul suo sistema. Il giudizio di Dio può tardare, ma arriverà di certo. Può sembrare che i non credenti stiano sfuggendo al castigo per il peccato, ma il giudizio di Dio sta arrivando. Il sesto versetto di Apocalisse, capitolo 18, ci dice come arriverà. Usatele il trattamento che lei usava, datele doppia retribuzione per le sue opere, Nel calice in cui ha versato ad altri, versatele il doppio. Questa è giustizia espressa in forma poetica. La coppa dell'iniquità fino all'orlo, quando vi sarà versata l'ultima goccia, sarà portata alle labbra di coloro che commettono l'iniquità. Amica, amico, questo è giusto. Leggi il Salmo 137, al versetto 8, dove è scritto: «Figlia di Babilonia, che devi essere distrutta, beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto». Vedete, Dio è giusto in quello che fa, anche se attualmente la sua pazienza non è ancora arrivata al limite. Il versetto 7 di Apocalisse 18 dice: «Datele tormento e afflizione, nella stessa misura in cui ha glorificato se stessa e vissuto nel lusso, poiché dice in cuor suo: Io sono regina, non sono vedova e non vedrò mai lutto». Vedi, la prosperità di Babilonia le ha impedito di vedere il giudizio di Dio. La compravendita era attiva e le persone facevano affari fino al momento del giudizio. La lussuria, l'arroganza, l'orgoglio, il peccato, l'autoinganno caratterizzano lo spirito di questa città senza Dio. La pace mondiale era in vista e l'ottimismo era all'ordine del giorno. Solo i profeti davano un allarme ed erano considerati dei visionari, così come ritenevano ai tempi Noè, quando stava costruendo l'arca. Babilonia, ritenendosi una regina invincibile, avrà una più severa punizione da parte di Dio per questo suo atteggiamento, e il versetto 8 di Apocalisse, capitolo 18, ci dice come sarà. «Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio, il Signore che l'ha giudicata». Questo porta alla nostra attenzione sul come la sua distruzione sarà improvvisa e che sarà con il fuoco. Così grande sarà il suo dolore che il lutto sarà considerato una piaga come la fame e la morte. Morte, lutto e fame sono i tre cavalieri che cavalcano attraverso Babilonia e la distruzione sarà totale, sarà definitiva. Nella scrittura questa è la prima città per importanza, ma questa lunga, ricca e peccaminosa storia finisce con il giudizio di Dio su di lei. La frase che dice «poiché è potente Dio, il Signore che l'ha giudicata», ci indica chiaramente che sarà Dio che distruggerà questa città, perché Lui solo lo può fare. E lo farà, crediamoci, al ritorno di Cristo. Bene, vi lascio proprio con queste riflessioni attorno alla distruzione di Babilonia. Vi lascio proprio con queste riflessioni sul libro dell'Apocalisse, un libro che giorno dopo giorno scopriamo sempre più intenso e ricco di insegnamenti. Io vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani, alla stessa ora. Ciao.